Allora, siamo qui per fare filosofia. Qualche ora fa ero per fare altro, adesso siamo qui per fare filosofia. E questo è il punto. Cerchiamo di far bene tutto, è quello a cui siamo chiamati nella nostra vita. Allora, su, provocatemi un po', io provoco voi.
Io volevo solo chiedere, ma è così...
Perché io qui se, una scaletta...
Ma facciamo veloce. Se è possibile, se io capisco bene, la differenza fra deisti e teisti hanno a che fare con causa e principio?
Deisti e teisti?
Sì. Allora, io pensavo che i deisti fossero coloro che pensano a un Dio che ha causato e dopo, se ne, esce...
Con la D, piccola D di Domodossi.
I teisti invece sono quelli, secondo quel che avevo interpretato che vedono un Dio che entra nel mondo, che si occupa della storia del mondo, che si occupa del
provvidenziale, creatore.
Ecco,
allora,
siccome appunto causa intanto, e principio ieri ci ha spiegato la differenza.
Ho capito.
Mi riferivo a questo.
Intanto il termine deista, deismo, è un termine che si riferisce alla cultura, settecentesca del, del periodo. Quindi, il punto di vista, la dottrina della maggior parte degli illuministi del Settecento e dei filosofi illuministi del Settecento, quindi è da riferire, come dire, storicamente a gran parte dell'illuminismo settecentesco, quindi dottrina che, a differenza delle religioni storiche fondamentalmente teistiche, quindi, le quali avevano concepito e concepiscono Dio, no, come anche Dio persona, intanto Dio come Dio persona, creatore del mondo e come tale trascendente il mondo, no? Il deismo settecentesco, io mi riferisco a loro, da qui si può derivare, come dire, l'idea deista, no, di Dio, l'idea teologica dei deisti, no, diversamente da tutti i teismi, come quelli, ripeto, delle religioni storiche, il cristianesimo, l'ebraismo, l'islamismo, i deisti hanno pensato ad un principio, ecco, divino, a un principio divino, ma ci mettiamo la D maiuscola, così come quella T diventa D, no? Con la D minuscola, nel senso che il principio divino non è più identificato con un principio spirituale, non possiamo più dire se è interno a un principio personale, no? Se è esterno, sì, allora si può pensare, credere, perché allora a quel punto è fede, no? In un Dio persona, il Dio della tradizione cristiana, ebraica, no? Islamica. Ma se è principio interno, o è principio divino, spirituale, no? Come lascia pensare, no, la filosofia neoplatonica, no, le diverse filosofie neoplatoniche, e quindi Giordano Bruno, no, oppure è un principio d'ordine, cioè la regola, la legge interna alla natura, che mantiene la natura ordinata, no? Quindi il deista non crede che l'ordine celeste, l'ordine terreno, l'ordine della vita, no? Della vita biologica sia casuale, no? Ecco, ma che ci sia quindi una no? Che ci sia una ragione, una ratio, una ragione, no? E quindi che tutto avvenga per necessità, che avvenga per necessità. E questa necessità viene riportata ad una legge interna al mondo stesso, legge come è la come dire, come legge matematica, come legge matematica, la legge prima, ecco, cui i fisici tendono, no? Ecco, come legge fisico matematica. Per cui che poi sia bello e necessario anche per volgarizzare questo pensiero che in ultima analisi è un pensiero razionalista, no? del principio della vita, no? un principio razionale, cioè d'altra parte molto vicino agli stoici, abbiamo lavorato insieme sugli stoici, no? Quando gli stoici concepivano il mondo, no? Come una natura, diremmo col termine rinascimentale, una natura naturata, no? Ma ordinata, perché questo è il punto, e quindi vivificata dal logos, no? Dal logos. Il logos era la ragione, no? la ragione ecco, e la ragione, la legge a cui pensano i deisti è appunto una ragione analoga, e quindi è molto diversa e molto lontana da una concezione teistica, da una concezione teistica. Ma altrettanto loro si sono distinti da quella corrente ugualmente presente nella cultura filosofica settecentesca dell'illuminismo, quella corrente sensistico-materialistica che pensava di poter ridurre tutti i fatti vitali a eventi propri, insomma, della materia, meccanici, ma propri della materia. Invece il deista ritiene, non dico crede, perché un deista non può provare fede. La fede è un Dio creatore, la fede è un Dio che si fa uomo, è un Dio che salva, no? La fede cristiana, oppure la fede islamica, la fede un Dio provvidenziale, ma che con una provvidenza intesa, non alla maniera, perché anche gli stoici pensavano alla presenza, come dire, di una provvidenza in latino, ma è pronuia in greco, cioè è un preconoscere in qualche modo, no? È un preconoscere, quindi è un conoscere anche perché c'è un fine da realizzare, ecco. Quando invece noi pensiamo cristianamente alla provvidenza, pensiamo a un intervento quasi miracoloso, nel senso anche contrario, comunque non spiegabile, no? Secondo le leggi, no? della fisica, le leggi naturali, no? E che viene a cambiare il destino, il destino, che cambia il destino. No? Per fortuna c'è la provvidenza che interviene e cambia, no? un destino che sembra ineluttabile, no? Che sembra ineluttabile. Va bene, invece per il deista tutti gli eventi sono riferibili e riportabili alla presenza di una razionalità interna al mondo, interna alla natura, ad una razionalità matematico-fisica, perché ormai siamo nel Settecento, non è più l'epoca antica, no, dello Stoicismo, quindi questa legge Logos è la legge Logos scoperta dai fisici del Seicento, no? Quindi uno stretto legame tra l'illuminismo e la rivoluzione scientifica, no, del Seicento. Non a caso molti scienziati sono stati deisti, ecco, sono stati deisti, e molti deisti. Come?
A che fare con questo?
Non ho capito.
La dea ragione di cui parlavano
sì, la dea ragione, solo che poi loro sapevano altrettanto bene quanto fosse necessario creare immagini, miti, quindi metafore. E simboli, simulacri, no? Simulacri, ecco, che sono poi quelli presenti nella iconografia del tempo e poi della rivoluzione francese, che ha fatto proprie no? queste idee. Ma al di là della tutta quella simbologia che appare anche nella massoneria, per esempio, perché la massoneria ha fatto proprio tante di quelle idee, no, del deismo settecentesco, no, di questo razionalismo settecentesco, ripeto, non è il razionalismo di un altro periodo, è un razionalismo che ha fiducia nella nuova scienza, nella scienza nuova, no? Meglio ancora, nella scienza nuova rispetto alla scienza antica, e quindi alla necessità di diffonderla con la consapevolezza che il progresso dell'umanità potesse passare attraverso la diffusione, no, di quelle idee, attraverso l'uso di un metodo che era il metodo fondato sulla chiarezza, no? Il metodo cartesiano della evidenza, della chiarezza, della matematizzazione, il compasso, no? Della misura, della ragione, no? Della ragione. Quindi diffidando da tutte quante le teorie e credenze invece che si fondavano sull'idea che vabbè, c'è la ragione, ma la ragione o non riesce a raggiungere i suoi limiti, oppure non riesce a vedere ciò che sta sotto, cioè coglie soltanto le apparenze, e comunque sia, no, per le fedi, per il cristianesimo, no, per le chiese cristiane in quel tempo, perché queste, ecco, cioè c'è una verità che è una verità rivelata, no? Che è una verità in qualche modo superaddita, no? Diremmo, no? aggiunta alle verità che la ragione può cogliere, no? Perché che cos'è la verità? Rivelata, no, dalle sacre scritture, la verità rivelata, no, da Gesù, rivelata, no, da, attraverso la Chiesa, no? Se non una verità aggiunta, no? Che si aggiunge, no? In positivo, poi lasciamo stare le posizioni dei fideisti, no? Che qui abbiamo considerato, no? C'è tutto un fideismo, uno scetticismo fideista, no? Nella tradizione cristiana, quindi che considera la ragione fortemente limitata, anzi fuorviante, no? Rispetto alla fede, per cui soltanto la fede riesce a raggiungere quelli che sono le verità, prime le verità ultime, le verità fondamentali, no? Sempre per restare in questo periodo dell'età moderna, no? sostenitore di queste posizioni è Pascal, no? Ecco, fondamentalmente Pascal, scienziato ma grande credente, se avevate seguito, no? Ecco, vi ricordate. Va bene, sì, no, quindi Giordano Bruno, no? Giordano Bruno, anche se è vissuto nella seconda metà del Cinquecento, come lo possiamo intendere? Come lo possiamo intendere da questo punto di vista?
È fuori, non
pensa minimamente a un Dio persona, tanto è vero che si distacca consapevolemente, no, dal cristianesimo, e probabilmente anche per questo, cioè loro si distacca, ma non è un deismo, dal deismo, ma non presenta una posizione rispetto alla vita, rispetto al mondo, è una posizione deista. Posizione deista è una posizione razionalista, è una posizione scientista, che chiaramente Bruno non poteva, no, assolutamente, perché è fondata su tutto il dibattito filosofico, scientifico e religioso, no, del Seicento, no, del XVII secolo. Ma quello che vogliamo dire, no? Quello che vogliamo dire è che Giordano Bruno è più dentro tutta una tradizione che è una tradizione appunto neoplatonica, mistica, tendenzialmente mistica, cioè la posizione di chi ritiene, intanto, se vogliamo confrontare il punto di vista sul principio della vita, no? Sul principio del mondo, sul principio della realtà, il mondo ha un suo principio di vita, no? Il mondo ha un suo principio di vita e il principio di vita si identifica col mondo. Il fatto che si identifichi col mondo non vuol dire, lo vedevamo ieri, no? Il fatto che si identifichi col mondo non vuol dire, è il paradosso neoplatonico, non vuol dire che sia la stessa cosa, no? In ultima analisi. Di qui l'idea di questo principio che, pur essendo tutto, no? Va al di là del tutto. E qui mi ero anche proprio stamattina preso degli appunti, no? Per cercare di chiarire la differenza tra i due infiniti, perché Giordano Bruno è stato il primo a concepire gli infiniti di potenza diversa. Interessante questo discorso, perché si intende di matematica dell'infinito, cioè già loro facevano difficoltà allora a concepire l'infinito. Vi ricordo che almeno fino all'età rinascimentale, fino a Cusano, Dire infinito voleva dire incompiuto, no? E quindi imperfetto, no? Questo. Allora, già facevamo difficoltà a concepire l'infinito. Bruno attribuisce all'infinito significati potenti, cioè la possibilità che di poter pensare soggetti diverso di infinito, no? Soggetti infiniti di grado diverso. Per cui dice che Dio è infinito, il mondo è infinito, però dice, lui fa anche difficoltà a trovare le parole, come sto facendo io, voi sapete, ne parlavamo, no? È ineffabile, tutta nella tradizione platonica, neoplatonica, tanto è vero, Plotino se la sbriga lì, dice, quindi l'unico termine che possiamo utilizzare è uno, va bene? Allora, e lui dice, partiamo dal mondo, che è interessante, dice, del mondo io dico che è tutto infinito, del mondo, ma non dico che è totalmente infinito, no? Del mondo dico che è tutto infinito, ma non dico che è totalmente infinito. Di Dio dico che è tutto infinito e aggiungo che è totalmente infinito. Questo per fare, allora, non è un sofisma, non è soltanto la capacità dialettica, no, a permettere a Giordano Bruno, anzi, è la difficoltà di esprimere gli attributi di Dio, l'ineffabile, che lo porta a esprimersi come prima ho riferito, no? Nel mondo dobbiamo dire che è tutto infinito, anche Dio è tutto infinito, però Dio, diversamente dal mondo, è totalmente infinito. E quindi è doppiamente infinito, è un infinito, è infinito al quadrato, no? Quindi due livelli di infinito. Perché?
È infinito che non sta
no, no, il punto è
aggiungere ancora qualcosa.
No, perché da questo punto di vista sono affini per grado di infinito, nel senso che Dio e il mondo sono tutti tutti e due infiniti, no, nel senso che tutto infinito dice, no? Tutto infinito perché proprio non c'è da aggiungere altro, è talmente pieno, no, d'essere che occupa tutto, no? E quindi fuori di sé non c'è altro, no? Fuori di sé non c'è altro. E da questo punto di vista che non ha limite, no? Confine, non è finito, no? Infinito, no? Non ha limite, un limes, no? Va bene. Perché se avesse un limite, un confine, un limes, beh, ci sarebbe qualcos'altro al di là, no? E quindi sarebbe sempre in relazione all'altro da sé, no? Ciò che è fuori di sé, no? E quindi non sarebbe il principio, va bene? Non sarebbe il principio e non sarebbe il principio, qui l'attributo è questo, non sarebbe il principio, non interessa, dice, c'è un principio, ci deve essere un principio, perché c'è un molteplice, ci deve essere un principio, questo, ecco, e questo principio, non, se è primo principio, non principio a vero, assoluto, non può avere altro al di fuori di sé. Quindi deve essere infinito. No? Quindi deve essere infinito. Un po' come noi possiamo pensare al cosmo che non ha fine, no? Per cui ci si mette in moto per ipotesi, no? Con una navicella e non si incontra mai il limite. Va bene. Ovviamente stiamo parlando in termini di una cosmologia anche moderna, no? No, che arriva ad Einstein escluso, perché Einstein ci mostra la possibilità, no, della infinitezza in un cosmo finito, no? È vero, ma questo per chi forse mentre io parlavo. Allora, qui nel senso proprio di una è tutto, è qui, non può avere niente al di fuori di sé, va bene, va avanti all'infinito, va avanti all'infinito. Così è il mondo, così è Dio, e per questo dice di tutti e due che il mondo è tutto infinito, Dio è tutto infinito. Però di Dio aggiunge che è totalmente infinito, il mondo invece lo dice chiaramente, non è totalmente infinito. In che senso? In che senso questo infinito che si aggiunge, no, all'infinito che è anche del mondo, poverino, insomma, rispetto a Dio come primo principio, quella mens, no, superò. Nel senso che Dio è in tutto. Che Dio è in tutto. Che il principio, per essere principio, diversamente dalla causa, il discorso che avevo fatto l'altra volta, diversamente dal mondo che è tutto infinito, ma che è finito nelle sue parti, nel senso che le sue parti sono finite, no? Tutte le parti del mondo sono, anche il sole, no? Che è il sole, la luna, va bene, sono finiti, mondo infinito, ma di parti finite, ecco, Dio è infinito anche nelle sue parti. È infinito non nelle sue parti, perché non ha parti, no, perché certo. È uno, ma proprio perché è uno, non ha parti, è tutto infinito, nel senso di totalmente infinito nel senso che attraversa il tutto, no? Che attraversa il tutto. Certo. Allora, questo giustifica, no, l'attributo di panteista, no, dato alla filosofia Giordano Bruno. Questa è una filosofia panteista. Ed è questo che, diciamo, è il punto nodale, no, della filosofia di Bruno, e spinge poi Bruno a definire lo scopo della filosofia, in ultima analisi il fine, no, della vita umana, no, che è quella di, cioè, intanto va a definire una visione antropologica, no? L'uomo come tutte le cose presenti nel mondo, no, sono divine, l'uomo è divino. No? L'uomo, come tutte le cose, è divino. È un po', vi ricordate, quello che noi abbiamo letto, no, nella Asclepius, che abbiamo letto nel Corpus Hermeticum, no? E gli proviene proprio dagli studi ermetici. No? Ecco, questo carattere divino di tutti, in particolare... Lì era l'anima, no? in particolare dell'anima, dell'essere, no? Dell'essere umano. Allora, fatti divini, perché divini, no? Ecco, ci dobbiamo, e qui ritorna la concezione rinascimentale, no? Ficiniana, l'anima copula mundi, no? Ecco, il poter tendere verso il basso, ma il poter tendere verso l'alto, no? Ecco, la scoperta che passa attraverso la filosofia, che quindi diventa una gnos, no? È una filosofia gnostica, no? La filosofia di Giordano Bruno. Attraverso la filosofia noi possiamo fare questa scoperta, no? Fare questa scoperta della nostra essenza divina e quindi della possibilità che noi abbiamo di cogliere il divino che è in tutto, no? Che è cogliere il divino nella natura, no? Che è cogliere il divino nella natura che è Dio, no? Il cogliere il divino in tutte le cose, e questo attraverso un sentimento, no? Che è quel, no? un sentimento amoroso, no? Questo furore divino, no? Questo furore divino, questa l'eroico furore, Ficino lo chiamava furore divino, no? Giordano Bruno lo chiama eroico furore, no? L'opera degli eroici furori, questo furore divino che è proprio di chi scopre l'origine divina, no? Di se stesso, e scopre il carattere divino della natura al di là del velame, al di là, no? E per questo tende con bramosia, no? Tende con bramosia la conoscenza del divino, no? E quel mito a cui si faceva riferimento due volte fa, il mito di Ateone, no? Di Diana e di Ateone, cioè, no? Di Ateone che rappresenta l'intelletto, no? Che ha voglia, no? Ha proprio desiderio, perché è spinto da questa passione, no? Per il divino, ha voglia di conoscere il divino, cioè di conoscere la verità, no? La verità che è personificata, no? Da dea Diana, e viene a sua volta, lui cacciatore viene a sua volta cacciato, invece di riuscire ad afferrare lui Diana, no? E farla afferrare con i suoi cani, i veltri e i mastini, è lui stesso trasformato, no? Trasformato in cerva, che viene sbranato dai suoi cani. Che vuol dire questo il mito? Il mito mostra quindi che, secondo Giordano Bruno, la conoscenza intanto è fondato su un desiderio, no? su un desiderio, che è un desiderio divino, no? Di carattere divino, e porta certamente l'uomo a voler conoscere la natura, a voler conoscere i segreti della natura, ma è, ecco il rovesciamento, no? In fin dei conti il fatto che sia lui alla fine ad essere cacciato rispetto alla natura stessa, mostra come non è al di fuori, no? Che si cerca la verità, ma la verità, che è il divino, no? Che è il divino, la si trova in noi stessi, no? La si trova in noi stessi. I pensieri sono i veltri, no? Le volontà sono i mastini, no? Le volontà dell'uomo, i pensieri, che prima sono rivolti verso l'esterno perché credono di trovare la verità all'esterno, ma che no? Nel momento in cui cade il velo, quello che Schopenhauer, no? Chiamerà il velo di Maya, coglie che il divino stesso lo si può trovare in se stessi, perché si è divini, No, di qui, come dire, l'importanza di una conoscenza, di una conoscenza di se stessi, la possibilità di cogliere la natura e il Dio in se stessi.
L'ha detto anche Petrarca questo. L'aveva detto anche Petrarca questo, quando la salita al Monte Ventoso, no? Perché va in guarda, vedo già spesso, beh, per la tasca,
non certo.
Diversa, però un po' mi
Non ho capito, signora.
Questi due tipi di infinito, infinito, tutto infinito e totale.
Dio totalmente infinito.
Dio totalmente infinito, mentre il mondo è tutto infinito ma non totalmente infinito. Non è la distinzione tra materia e forma. Cioè,
materia e forma sono i principi su cui sono costituiti gli enti. Dio, dice Giordano Bruno, è talmente forma che non è forma, è talmente atto che non è atto, è talmente materia che non è materia. Ah, forma e materia, talmente forma che non è forma, talmente materia che non è materia. E si ritorna alla posizione neoplatonica, no? Per cui è talmente inconoscibile, no? Dio come principio primo, che o si resta in silenzio, no? O si cerca di comprenderlo attraverso le ombre, attraverso elementi speculari, o attraverso le vestigia, gli indumenta, dicevano, no? Indumenti, cioè, è di qui l'iconografia, no? Della dea, no? Vestita, no? Per cui la molteplicità, cioè bisogna togliere il velo, però quello che possiamo fare, dato che non riusciamo a farlo, se la facciamo, poi facciamo altro che tornare in noi stessi, quello del mito di Ateone e di Diana, ecco, possiamo fermarci a in questo avvicinamento a Dio come principio, descrivendo il velo, descrivendo le immagini disegnate, no? Ricamate sul velo, no? Che sono ricamate sul velo. E questo lo fa la scienza, secondo questo pensiero. Perché la scienza che descrive la natura, no? Coglie le forme della natura, che sono le specie della natura, di una natura non vivente, della natura vivente, no? Qui mi riferisco proprio alle classificazioni naturalistiche, no? Ecco, non, si avvicina a Dio descrivendo l'abito di cui si è avvolto il divino. No, no, prima, signora. Alle 6 andiamo via, 6 meno 10.
Grazie.
Prego. Ecco. Ecco. O facciamo così, per cui anche la biblioteca che contiene tutti i libri, tutti i testi, no, sulla natura anche quella è un grande libro di teologia, perché ci mostra Dio attraverso l'effetto attraverso la causa, l'abito, il velo ricamato rispetto a chi indossa, non sappiamo per quali motivi, tornando a quella, no? a quella questione, perché la natura si nasconde, vi ricordate? No? La natura ama nascondersi, Dio, si fa natura, facendosi natura si copre e quindi si vela. No?
Il velo di Maria, questo famoso velo di Maria.
Sì, è quello che Schopenhauer chiamerà velo di Maya, cioè la dea Isis, di Isis, no? Dell'Egitto, no? È per questo di qui. No, è una divinità egizia. Del tempio di Maya a Sais, in una città dell'Egitto, anche Schopenhauer che poi lo riprende da Novalis, perché è presente in Novalis, nel poeta tedesco Novalis, che parla proprio dea di Sais. L'idea è quella, o stiamo in silenzio, o di Dio possiamo dire qualcosa conoscendo e descrivendo il velo di cui si ricopre in qualche modo, che è la natura, no? Oppure di Dio, no? Di Dio possiamo dire ciò che è o ciò che non è per via negativa, va bene, è tutto ciò che il predicato nominale qui nella proposizione Dio non è questo, Dio non è quest'altro, Dio non è questa, Dio non è A, Dio non è B, dove A, B, C sono entità finite, no? E le attributi finiti. O diciamo ciò che Dio non è, o diciamo insieme, no? Quindi per antinomia, come fa qui Bruno, ciò che Dio è e non è. Va bene? Allora lui dice talmente forma che non è forma, perché la forma è sempre definita. E Dio che è infinito non può essere forma, no? Ma in quanto principio è anche forma, perché è in forma l'intero universo. Allora, è talmente forma che non è forma, è talmente materia che non è materia. Questo è un modo col quale nella storia proprio della teologia si è pensato di poter parlare di Dio. Ecco, se c'è una capacità, un modo possibile di parlare di Dio, uno dei modi possibili è questo, di dire A e il contrario di A, no? Quindi di parlare per antinomie. E lui fa questo, parla per antinomie di Dio, in quella, sempre nella causa principio, della causa principio et uno, no? dove dice l'universo è uno, e finire, e poi continua con tutta la definizione, no? dell'universo che è Dio, e dice talmente. Allora, Dio è forma, ma è talmente forma da non essere forma, è talmente materia da non essere materia. Quindi forma e materia sono principi del finito, degli enti finiti, non di Dio. No? Rispetto al mondo, rispetto al mondo, si può dire che il mondo sia insieme materia e, materia e spirito?
Sì.
Eh?
Ma mi pare che lui lo dica. Lui lo dice.
Ma di Dio no? Che sia.
Cioè. Mi pare che quindi il buono aristotelico, no, non è il buono, forse non è il buono, ma insomma, colui il dominicano che ha ricevuto un'educazione, una formazione aristotelica, con tutto rispetto, quindi sostanzialmente, come lei ha detto prima, scardina il sacro principio di non contraddizione. Per voler parlare di Dio, dell'essere,
certo.
Parliamo di Dio,
certo.
Dell'essere, diciamo, quello,
certo.
Quello che riusciamo a dire,
sì.
Però scardina completamente
sì. Sì.
La
sì.
Forma di
sì. 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 Posso aggiungere?
Ah, sì, sì.
Ecco, bravo. Scardina completamente Aristotele, la teologia aristotelica, che era la parte fondamentale della metafisica. E quindi di una disciplina, di una delle tre discipline teoretiche. Anche questo è interessante, no? Cioè, possiamo dire che in Giordano Bruno teologia e fisica vengono a identificarsi, teologia e filosofia della natura vengono a identificarsi. Perché quando lui parla della natura, parla di Dio. Quando parla di Dio, parla della natura. La fisica è una teologia naturale. Quando parla di teologia, la teologia è una teologia fisica. E per Aristotele erano due discipline separate, due discipline separate. Intanto erano discipline appartenenti al gruppo delle discipline teoretiche, tre, la terza erano le matematiche, e quindi discipline unicamente contemplative, no? Unicamente contemplative, perciò proprio teoretiche, non pratiche come l'etica, mentre abbiamo visto ieri, anche qui, la stretta connessione tra la filosofia naturale, che è teologia, in Giordano Bruno, no? Con l'etica. No? Lui elabora quella filosofia naturale, no? Cioè quella teologia, proprio perché è spinto da motivazioni etiche. No? Spinto da motivazioni etiche. Ma tornando all'osservazione lì sul Bruno che rompe lo schema aristotelico, ecco, certo, perché la metafisica aristotelica era una teologia, no? O meglio, si occupava anche di Dio. La definizione che Aristotele ha dato della metafisica è: la metafisica è lo studio dell'ente in quanto ente, no? Cioè di ciò che fa sì che qualunque ente sia un ente, cioè gli attributi generalissimi di tutti gli enti, no? Di tutti gli enti, al di là delle specie, al di là delle classi, al di là dei generi. No? Va bene? Cioè noi abbiamo un mondo vario, perché è distinto in specie, in generi, ma ciò che accomuna tutti gli enti è essere enti. E allora la metafisica, in Aristotele, prima di tutto ha questo obiettivo, no? Che cosa è l'ente? Che cosa è l'essere? In generale, no? Che cos'è che fa sì che un ente sia un ente? E poi la metafisica si occupa di Dio e quindi si identifica con la teologia, si occupa di Dio perché Dio appunto è principio, no? È principio di intanto è atto puro, no? Forma pura, e dice che è forma, e dice che è atto. Invece in quella definizione che dà Giordano Bruno di Dio, a proposito del fatto che dice talmente forma che non è forma, talmente materia, non è materia, talmente atto che non è atto, e invece per Aristotele Dio è atto puro, no? Dio è atto puro. Dio è atto puro, Dio è privo di forma, scusate, il Dio di Aristotele è privo di materia, è privo di privazione, no? Se fosse materia, allora sarebbe privato, sarebbe in privazione. Proprio tornando a quella, no, a quell'argomento sulla materia, alla storia proprio del concetto di materia. Per Aristotele Dio è atto puro, non una materia, proprio perché non può trovarsi in uno stato di privazione. Nel senso, non può trovarsi in uno stato di potenza, no? Passaggio da potenza a atto, è atto puro, è tutto già in atto, è tutto già in atto. Mentre abbiamo visto che Giordano Bruno eredita l'idea cusaniana del Dio possest, no? Cioè è tutto ciò che è possibile che sia, no? C'è l'idea insieme della possibilità, no? Del poter essere dell'essere, a proposito sempre della paradossalità, no? In questo pensiero teologico, perché poter essere, può essere tutto, no? È tutto, e in quanto tutto è possess. Il concetto di possibilità, no? Poter essere, è completamente escluso, no? Dalla teologia, dalla metafisica di Aristotele. E quindi addirittura dice una bestemmia rispetto alla tradizione aristotelica, il nostro Giordano Bruno, perché dire che è talmente materia che non è materia, talmente potenza che non è potenza, ma è potenza, ma è materia, torniamo al discorso di ieri, Aristotele e gli aristotelici avrebbero sottolineato con la matita blu, no? Con quella rossa, no? quella parte dove Giordano Bruno attribuisce alla materia l'attività e dice che la materia è quindi divina, no? Il carattere divino della materia. La materia è l'elemento negativo, no? Della polarità della sostanza, secondo gli aristotelici, secondo Aristotele.
Quindi il Dio di Aristotele è inferiore rispetto al Dio di Giordano Bruno, perché Giordano Bruno comprende sia materia nel suo senso.
No, tornando alla discussione iniziale, teismo, deismo e così via, la posizione aristotelica non è una posizione teistica, nel senso che il Dio di Aristotele non è un Dio persona, non è il Dio della fede, di quelle fedi, no, va bene. Però il Dio aristotelico è un Dio esterno sempre al mondo.
E quindi inferiore rispetto a questo che comprende tutto, che quello di Giordano Bruno ha più possibilità
Dal punto di vista di Bruno, sì, beh, chiaro, dal punto di vista di, è il motivo per cui, come dire, lui completa, perché questo completa la concezione aristotelica, ma la mette tutta in movimento, non è solo un completare, perché per chiarire, per chi ha bisogno di informazioni su Aristotele, per Aristotele Dio è il motore immobile, è motore immobile, ma in quanto motore immobile è praticamente mette in moto il mondo restando fermo. Ma è al di fuori del mondo, è al di fuori del mondo. Da questo punto di vista, allora, è molto più vicino il cristianesimo, che afferma che la vita, no, la vitalità, no, del mondo è stata data da Dio con l'atto della creazione del mondo, no? Ma Dio poi, pur provvidenziale, eccetera, eccetera, se ne resta al di fuori, no? Ecco, ma se il mondo vive perché questa vis vitale, no? È stata attribuita. A proposito di vis vitale, abbiamo visto, 1580 sono gli anni, i primi anni 90, no? Sono gli anni della produzione bruniana, quella di Parigi, 82, poi a metà degli anni 80 in Inghilterra, poi in Germania, no? Con le opere magiche dei monade.
In latino,
sono le opere latine, quelle tedesche, sono quelle in latino, sono opere che riprendono la ritmologia pitagorica. De monade, de immenso, de innumerabilibus, sono le tre opere fondamentali in latino, del periodo tedesco. Beh, in questi anni muore Bernardino Telesio, che è l'altro grande filosofo della natura, no, del 500. Allora, forse per concludere, se abbiamo un po' di tempo, no, perché no, c'entra Telesio con questo discorso, ci permette di finire proprio sul concetto, sull'idea di natura, no? Sull'idea di natura. Muore Telesio, filosofo cosentino, era di Cosenza, formatosi anche lui alla scuola aristotelica di Padova, no? E poi ha insegnato a Napoli. Il testo più importante di Telesio è De Rerum Natura, un po' alla lucreziana maniera, De Rerum Natura, iuxta propria principia, no? Quindi sulla natura, la natura, vi spiego, la natura è secondo i principi propri della natura. Ecco, secondo i principi propri della natura. E Telesio rappresenta quella corrente sempre del tardo rinascimento filosofico, no? Siamo nel 500, però una generazione prima, no? di Giordano Bruno, quindi in qualche modo forse a metà strada, no? Tra Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, no? E Giordano Bruno, ed è quella corrente che si definisce una corrente materialistica e sensistica dell'età rinascimentale, che ha concepito la natura appunto in senso puramente materiale, e tenendosi così lontano, no, Telesio, dalla tradizione sia aristotelica, nonostante la formazione aristotelica, che dalla tradizione neoplatonica, ermetico-neoplatonica, filosofica. Perché? Perché secondo lui chi si occupa della natura deve considerare la natura così come la si sente, a proposito di concezione sensista, così come la si vede, diremmo, no? e cercare di spiegare, descrivere, spiegare, ma anche ancora qui siamo dentro una filosofia spiegazionistica, no? Di spiegare la natura cercando di cogliere i principi della natura, che lui parla di principi della natura, ma principi che non possono essere rintracciati al di fuori del mondo fisico, ecco, ma individuabili nel mondo fisico attraverso i sensi. E allora il principio, no? Sia della tradizione aristotelica, per questo uso il plurale, no? I principi, forma e materia, poi ritroviamo in Giordano Bruno, no? con tutto quanto il cambiamento concettuale, forma e materia, i principi neoplatonici, il principio di anima, intelletto, no? Anima, spirito, no? Ecco, sono principi che secondo Telesio non sono veritieri, prima di tutto, perché non sono colti, non possono essere colti attraverso gli strumenti che Dio ci ha forniti, no? Elabora una filosofia della natura che separa quindi perfettamente, radicalmente, la natura da Dio e Dio dalla natura, no? Permettendosi in questo modo di restare saldamente cristiano, no? E saldamente cristiano mi ricorda un po' Galilei, va bene? Cioè mi ricorda gli uomini di scienza, no? Che hanno fatto la scelta, ma anche, come dire, onesti, scientisti, basata su una deontologia professionale, oggi diremmo, di separare l'oggetto della speculazione razionale, di una ragione diremmo con Kant, che è una ragione metafisica, no? Quindi l'oggetto della metafisica è la metafisica stessa, dalla fisica, dalla filosofia, allora si continuava ancora a dire, lo usa Telesio, dalla filosofia della natura, no? Dalla scienza fisica. E quindi distinguendo il sapere fisico dal sapere metafisico, no? Dal sapere metafisico, dalla teologia, da dove la metafisica fu forte, a proposito di Aristotele, no? Che è sempre no, maestro di coloro che sanno, al di sopra di tutti questi intellettuali, di questi filosofi, è teologia, no? È teologia. Per cui nella loro prossimità cronologica, Telesio è morto nell'88, di sicuro Giordano Bruno ha conosciuto le opere, perché è stato famosissimo qui in Italia Telesio. Il testo di Telesio, il De rerum natura, ha avuto grande diffusione. Volevo dire, guardate la differenza tra chi afferma una concezione materialistica e sensistica della natura e chi invece, come Giordano Bruno, eclettico certamente, quindi con tanti elementi aristotelici, epicurei anche, no? Perché in Giordano Bruno ritornano tanti di quei pensieri dell'altro De rerum natura, no? Quello di Lucrezio, quello di Lucrezio, Lucreziano, ecco. Quindi dicevo eclettico, ma fondamentalmente ermetico neoplatonico nelle sue conclusioni e sistemazioni, no? Del suo pensiero, no? Una profonda differenza tra una concezione della natura e del rapporto tra la natura e Dio è l'altra concezione, perché in uno, in Telesio, la natura è creata da Dio e sei tutta viva la natura, perché anche Telesio dice la natura è tutta viva. Ecco, volevo finire qui col panvitalismo, no? Tutta viva. Per Telesio noi troviamo in Telesio l'affermazione la natura è tutta viva, ma troviamo anche Giordano Bruno. Allora diciamo sono la stessa cosa? Assolutamente no, sono due forme, no, di vita diverse, perché la vita della natura telesiana, no, è intanto la vita di una complessità di enti, no, di una complessità di enti che sono enti materiali, no, di enti materiali, e la forza vitale, no, la forza vitale, quella vistitale, è trasfusa nell'atto creativo da Dio al mondo, di un Dio, persona, perché Telesio resta cristiano, no, è la creazione, del Genesi, no? Va bene, è la natura che viene creata, le specie, eccetera, eccetera, dopodiché c'è questa forza vitale, che questa forza vitale che Dio infonde, no, al mondo, a un mondo che è un mondo materiale. E allora, proprio perché nel mondo c'è infusa questa vitale, allora tutto è vivo, dice Telesio, tutto è vivo. I cieli, la terra, i pianeti, tutto è vivo, perché tutto ha vita. Però tutto ciò che è creato da Dio è vivo, no? Tutto ciò che è creato da Dio è vivo, tutto ciò che è organizzato, ma la cui sostanza è la materia, che io sento, che conosco prima di tutto attraverso i sensi, è vivo. E quindi, certo, sono sostenitore di una concezione vitalistica del creato, no? Vitalistica del creato. Dall'altra parte abbiamo invece un Giordano Bruno che pur ripetendo le stesse parole e dicendo il mondo è tutto vivo, ritiene con la ragione e con, perché no, diciamo anche col cuore, no? con quell'eroico furore, no? Ecco, che è sentimento, c'è poco da fare, ma il sentimento che appartiene alla ragione, no? È il sentimento che appartiene alla ragione, quindi è la ragione che ha cuore in Giordano Bruno, eh? È una mente sempre che ha il suo cuore, no? che batte all'interno, ecco. È la mente che ha un cuore che batte all'interno in Giordano Bruno, ecco, che ritiene che il tutto sia vivo, perché è la vis vitale che vivifica tutto, è il principio stesso, no? Non è il prodotto, una forza trasmessa dalla causa, se vogliamo utilizzare i termini correttamente, la causa esterna, poi persona, Dio creatore, ma quella vis vitale è Dio stesso inteso come principio di vita, va bene, come principio di vita. E allora, in ultima analisi, vedete come Giordano Bruno emerga in tutta la sua spiritualità, no? Emerga in tutta la sua spiritualità, in una spiritualità che è capace di spiritualizzare la materia e di materializzare lo spirito. Va bene.
Bene. Bene, grazie professore.
Va bene come orario.
Ci salutiamo, le facciamo gli auguri, le facciamo tutto bene,
come da tutto quello che abbiamo detto, no?
Tutta una fine.
sì, tutto, no, tutto no. Ha una fine.
No, no, il principio.
Va bene. Tutte le cose che sono nel tutto hanno una fine. Tutto non ha una fine.
Aspettiamo la prossima
vicissitudine.
Le cose che sono nel tutto hanno una fine per permettere ad altre cose di iniziare. E allora io vi do il buon inizio. Almeno ci serve a questo la filosofia, o no? Se usciamo da queste riflessioni, da queste meditazioni, è per imparare noi stessi a vivere. Allora me lo devo ripetere, perché io imparo con voi. Allora, non è vero che tutto ha una fine, tutto non può avere come tutto non ha un inizio, tutto non ha una fine, sono tutte le cose che sono nel tutto che hanno una fine per permettere alle altre cose del tutto di iniziare. Da loro stesse, però, attenzione, permette di iniziare da loro stesse. E allora è fondamentale concepire l'esistenza e quindi la vita come dono, no? Come attesa a donare ciò che abbiamo ricevuto, no? Donare ciò che abbiamo ricevuto, perché da noi verranno altre cose. Quando noi finiamo certe cose, siamo altre che hanno la loro origine nelle cose che abbiamo già fatto e che quindi sono, come dire, in debito, sono in credito, no? Rispetto a ciò che ancora deve venire.
È un po' ottimistica come visione.
Non è né ottimistica né pessimista.